Dal Vangelo di Marco. Quel giorno, venuta la sera, disse loro: attraversiamo verso l'altra sponda. Lasciando la folla, lo portarono via mentre era in barca, anche se altre barche stavano con lui. Allora sopraggiunse un forte turbine di vento. Le onde si scagliavano contro la barca e la barca si stava riempendo. Egli si era messo a poppa sul cuscino a dormire. Lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che periamo? Una volta svegliato, intimò al vento e disse al mare: silenzio, sta zitto. Cessò il vento e sopraggiunse una grande calma. Egli disse loro: perché siete così paurosi? Ancora non avete fede? Li prese una grande paura e dicevano l'un l'altro: ma allora chi è costui che perfino il mare e il vento gli obbediscono? E giunse all'altro lato del mare, nel paese dei Geraseni. Siamo alla decima domanda che Gesù fa nel Vangelo di Marco. Decima domanda che troviamo in questo passo molto famoso e più volte esaminato sia nell'ambito della preghiera del cuore, quando poi è anche nella liturgia. Nel terzo libro della Repubblica, Platone parla del mito della caverna, un mito che conosciamo anche tutti, chi è andato a scuola, ma ne ho parlato qualche volta, mi ricordo una volta anche alla Tuil riguardo la preghiera del cuore. Platone, parlando di questo mito, dice che ci sono degli uomini che sono incatenati dentro una caverna e hanno il volto rivolto verso il fondo della caverna. Sono nati lì, non conoscono altro. Sono incatenati, quindi costretti a guardare il fondo dove vengono proiettate delle ombre. Dietro di loro c'è un fuoco, persone che si muovono, pupazzi, e si proiettano queste ombre. E loro credono che la realtà sia quelle ombre. Uno viene liberato ed esce dalla caverna. Esce dalla caverna, la luce del sole lo acceca, poi bene o male comincia ad ambientarsi. Tutti noi abbiamo fatto questa esperienza uscendo da un luogo buio verso il sole e si accorge che c'è un'altra realtà, che la realtà non è costituita dalle ombre, ma c'è tutta un'altra realtà che lui non conosceva e che ha un altro sapore, molto contento, molto felice, molto, e sente un senso di colpa e ritorna dentro la caverna e racconta ai suoi compagni, fratelli, tutto quello che ha visto. Ma loro non credono, anzi, se potessero lo ammazzerebbero perché sta turbando la loro pace, sta sconvolgendo le loro idee. Platone dice che questo uomo liberato, che poi rientra nella caverna, è Socrate, che con le sue idee, con le sue parole, turbava la tranquillità degli ateniesi. E sappiamo poi che fine ha fatto. Però lui dice che chi ha visto la verità, chi conosce la verità, non può tenerla per sé. È un dovere morale portarla alle persone incatenate, anche se questi non l'accettano, però, come si suol dire, si mette la pulce nell'orecchia e si assumono anche le proprie responsabilità, in questo caso persecuzione o altro. La filosofia è importante e io ne sono affascinato. La grande crisi, una delle crisi, io sono un uomo sempre in crisi, una delle crisi della mia vita fu quando ho finito gli studi di filosofia, di cui proprio studiavo, che mi piaceva e ancora mi piace. Per i ragazzi ho preso summa cum laude, proprio perché. Però le idee sono una cosa, la vita è un'altra. E poi ho avuto la grande fortuna di conoscere il padre Antonio Gentili, che mi istruì sulla preghiera del cuore, e quindi cambiarono tante cose. Però questo mito oggi ancora mi sembra attualissimo. Non c'è più la filosofia, ma adesso c'è la vita, c'è Gesù, c'è il Vangelo, non c'è più Socrate, ma c'è Gesù, che è tutta un'altra cosa, anche se è come sottofondo, secondo me, l'amore per la filosofia, per il ragionamento, ma una razionalità che noi sempre deprechiamo, la mente che mente, ma la mente che mente è a livello superficiale, nel profondo poi noi possiamo arrivare alla mente di Dio, che poi anche lo Spirito Santo, però c'è questa fase intermedia che secondo me è come l'humus, dove il Vangelo può attecchire con grande profondità e bellezza. E anche oggi noi abbiamo questa caverna, e anche oggi l'uomo, tantifiemmo, l'uomo si siede nella sua poltrona, si incatena nella sua poltrona col telecomando e col telefonino e guarda le ombre che vengono proiettate dal tubo catodico, che vengono proiettate dalla televisione, e pensa che tutto quello che dice la televisione sia vero, sia la realtà, ma non è così. Noi abbiamo un'informazione di regime, non è una critica, ma è soltanto una condivisione. E abbiamo un'informazione di regime che tende a propagare paure, angosce, anche riguardo a questa pandemia. L'altro giorno i padri contenti, noi siamo abbonati ad Avvenire, come tutti i conventi, essendo il giornale di partito, il giornale dei vescovi e della CEI, quindi di per sé dovrebbero essere notizie vere, e in effetti lo sono tante. Tutti contenti, si evidenziava come in questo clima di pandemia sono morti sul campo 116 preti. Solo ho letto l'articolo, solo che l'ultimo che veniva citato è un prete del Novarese, giovane, 46 anni, che è morto di coronavirus, ma non è vero, perché lo conosco, perché si è ammalato con me, insieme siamo guariti, lui ha avuto una ricaduta ed è morto malato di tumore all'ultimo stadio. Quindi cosa c'entra il coronavirus? Però è stato annoverato tra quelli per gonfiare, non lo so, questo numero dei morti. Vi dico questo perché in ogni notizia che noi riceviamo dovremmo fare un discernimento e lasciar cadere tutte quelle notizie che tendono soltanto a creare panico, paura, angoscia. Ricordiamoci che noi siamo i portatori della buona novella, e se sta buona novella non ce l'abbiamo dentro di noi, se crediamo a tutte le bugie che racconta, queste bugie poi raccontiamo. È interessante a volte questi preti che ogni volta che mi incontro mi devono dire o l'ultimo bollettino o l'ultima pandemia o gli ultimi morti, sempre notizie negative. Ma perché? Perché si è riempito le orecchie di queste notizie negative e non può fare altro. E se tu gli dai le notizie positive, tacciono, poi rimangono immobili come il gatto. Sapete come quando il gatto è al buio, c'è una macchina ai fari, il gatto si ferma e così si bloccano. La preghiera del cuore ci può aiutare, non ci può aiutare, ci aiuta tantissimo, non perché dentro di noi troviamo le informazioni, ma perché questo ci aiuta a fare un discernimento sulla verità, che è Gesù, quindi sul vero e sul falso. Il vero ti dà gioia, lo dicevo ieri sera nell'omelia del Vangelo di oggi, il vero ti dà gioia, tu senti che ti dà gioia, ma non sentivi che il nostro cuore si scaldava mentre lui parlava, mentre queste altre notizie ti provocano tristezza, ti provocano angoscia, ti provocano bisogna rifiutarle. Per carità, ci sono le cattive notizie, ma una persona è abitata dallo Spirito Santo, a queste notizie non si angoscia, ma si smuove in lui o in lei l'intercessione. Viene motivato a pregare di più, a pregare il Signore, ad entrare in relazione per far entrare Gesù in quella determinata situazione. Il Vangelo di oggi. Il Vangelo di oggi comincio proprio dalla fine, perché adesso i giovani saranno tutti promossi. Tranne voi, perché vedo che state studiando un po' per ora. Quindi, cioè, bah, si dice che saranno tutti promossi. Ecco, in questo brano del Vangelo gli apostoli vengono bocciati. In che senso bocciati? Perché partono tutti per andare dall'altra parte del lago, partono tutti insieme, ma l'unico che sbarca, l'unico che arriva è Gesù. E che cosa hanno fatto gli altri? Li ha buttati in mare? Sono stati bocciati, non li ha ritenuti capaci di entrare in contatto con le popolazioni pagane. E perché tra predicare male e predicare bene, ovviamente bisogna predicare bene, ma se non si riesce a predicare bene, se non si riesce a passare una buona notizia, meglio starsi zitti. È quello che dice Gesù. Vi ricordate? La gente chi dice che io sia? Maestri risposto, Giovanni Battista, altri Elia, altro uno dei profeti. Perché? Perché la gente, attraverso la predicazione, aveva capito questo. Loro avevano dato questo messaggio. Difatti neanche loro riescono, tranne Pietro, Simon Pietro, che riesce a dire tu sei il figlio del Dio vivente. Quindi Gesù sbarca nel territorio dei Gesareni, Geraseni, che poi è questo passo bellissimo dell'indemoniato di Gerasa che ha 2000 diavoli, che lo vedremo la prossima volta. Anche quel passo più volte commentato, meraviglioso sempre. Il brano fa riferimento a questo lago di Tiberiade che loro chiamano mare. Chiamano mare perché per gli ebrei il mare è il deposito di tutti gli spiriti maligni, di tutti i diavoli. Il lago di Tiberiade, che è un lago molto infido, ancora oggi, a causa delle correnti ascensionali, subito tu parti un po' come il mare, il cielo d'Irlanda, tu parti che c'è bel tempo, all'improvviso vengono queste correnti di vento e una tempesta ti prende al centro del lago e ancora oggi mette a rischio la vita dei marinai. Quindi figuratevi, 2000 anni fa. Il brano inizia con in quel giorno. Di solito nelle redazioni liturgiche si mette in illo tempore, in quel tempo, ma quello è aggiunto. Stavolta invece c'è in quel giorno. Come mai quel giorno? Qual è questo giorno? In quel giorno è il giorno della resurrezione. In pratica, e Gesù ci invita a vivere, o all'Evangelista in questo caso, e a vivere la nostra vita mettendo come sottofondo la resurrezione, mettendo come sottofondo la vittoria di Gesù sulla morte, mettendo come sottofondo un Gesù vivo che ci segue, ci accompagna e cammina con noi. Però, ecco, c'è Gesù, ma per gli apostoli, e invece si parla di sera, venuta la sera. E ancora oggi, cioè ancora una volta, possiamo dire che questa traversata è improbabile, è un racconto. È improbabile perché se tu devi attraversare questo lago che è per giunta pericoloso, non lo attraversi al buio dove non c'erano i fari, lo attraversi di giorno. Ma venuta la sera, venuta la notte, venute le tenebre, non fa altro che l'Evangelista dire c'è Gesù, c'è la resurrezione, però nello stesso tempo gli apostoli sono ancora sotto la cappa della religione, sotto la cappa della religione che tende a includere gli amici, i parenti e a escludere lo straniero e chi arriva. Perché questo passo è un passo anche di accoglienza, perché risponde alla domanda, dobbiamo aprirci a nuove comunità. Dall'altra sponda del lago è il territorio pagano. Loro sono andati poi nel territorio pagano ad evangelizzare 25 anni dopo la risurrezione di Gesù, quindi hanno dovuto prendere tempo per ruminare, per far calare dentro di sé questa idea o questo mandato del Signore. Dice: passiamo all'altra riva. E ci sono tre assembramenti, diremmo oggi. C'è la folla che viene lasciata sulla spiaggia, poi ci sono alcune barche, ma Gesù viene preso, addirittura il termine viene sequestrato. Gesù più volte veniva sequestrato, lo abbiamo visto l'ultima volta alla Domenica delle Palme, quando Gesù era stretto davanti e dietro e lo portavano dove volevano loro. Anche qui gli apostoli, che sono gli amici, sono gli apostoli, sono i chiamati, Gesù è il nostro, lo sequestrano e lo mettono sulla loro barca. Quindi escludono, hanno escluso la folla, hanno escluso le altre barche, partono solo loro. Passiamo all'altra riva. Questa è una delle domande che già possiamo anticipare, perché è un invito a fare un discernimento sulle nostre inclusioni ed esclusioni. Sta di fatto, l'Evangelista ci dice, quando tu escludi qualcuno si scatena la tempesta nella tua vita. Per gli ebrei, l'abbiamo detto, il carisma, il talento, il mandato dell'accoglienza è la cosa principale. L'accoglienza è proprio il comandamento principale, potremmo dire, per loro. E Gesù lo riprende due volte. Già lo abbiamo visto quando dice: se tu dici ad un tuo fratello pazzo, la tua vita va a finire nel fuoco della Geenna, va a finire all'inferno. Quindi più volte l'ho specificato, quando la nostra vita è un inferno, non siamo lì a dare la colpa al collega, al vicino, a confratello o altro. Molte volte la nostra vita è un inferno proprio perché noi abbiamo escluso in maniera categorica delle persone che ci hanno fatto magari del male, per carità. E la stessa cosa vale per chi allontaniamo. Sì, ti voglio bene, però tu da una parte, io dall'altra. Tu sei una persona negativa, per carità, e allora è meglio che mi sto lontano. Ma ci sono persone che noi non possiamo tenere lontano. Sono colleghi, persone con cui lavoriamo, confratelli, persone che vengono al gruppo. Quante volte si è detto, sino allo sfinimento, che bisogna quelli che stanno sempre nel loro gruppetto. Quante volte alla Tuile abbiamo detto: cercate di mangiare, di cambiare tavolo. Non c'è verso, per carità, nella piena libertà. L'amore propone, non impone. I palermitani si mettono in quel budello e non li smuove nessuno. Ma non soltanto i palermitani, dico i palermitani perché loro criticandoli mi perdonano. Altri no, come dice il Papa, Dio perdona, la natura non perdona mai, l'ha detto ultimamente. Se noi escludiamo qualcuno dalla nostra vita e lo escludiamo in maniera cosciente, la nostra vita, ecco, va incontro a delle tempeste. Per carità, gli amici si scelgono. Ma qui si sta parlando di una cosa a livello, ecco, lato il, per dire, dove tutti siamo costretti a stare insieme. Vi ricordo che lato il si fa, tante persone mi dicono si fa, ma certo che si fa. Comincia a pensare che si fa perché è la mente che attrae e poi la parola crea. Comunque, è l'esclusione, quando noi escludiamo qualcuno, quindi non stiamo lì a dire che la tempesta è venuta per te che sei negativo, per me che sono sfortunato, perché capitano tutto a me e così via. E l'Evangelista ci invita a fare questo discernimento molto importante. E un'altra cosa, se Gesù lo abbiamo sequestrato o meno. se Gesù lo abbiamo sequestrato, perché tante volte quel Gesù è nostro e Gesù è un appannaggio nostro. Quante volte alcuni parroci si credono i padroni della Chiesa, oppure alcuni superiori si credono i padroni della comunità, per non parlare anche di alcuni provinciali che si sentono proprio come Nerone, in basso o in alto per alcune decisioni della provincia, mentre noi abbiamo una specie di collegialità. E questo vale anche per tutti i superiori, dove Gesù è sequestrato. Gesù è sequestrato, Gesù è mio, la provincia è mia, la comunità è mia, il gruppo è mio, la parrocchia è mia. E in questo caso poi, in questi poveretti, si scatenano tempeste e molte volte le tempeste poi vengono esportate nella comunità. E ricordiamo quello che Gesù ha detto a Giovanni quando c'era l'esorcista estraneo, quando un uomo cacciava i demoni nel nome di Gesù, ma non faceva parte del collegio apostolico. Giovanni andò e gli disse: guarda, c'è uno che caccia i demoni nel tuo nome e gli ho impedito perché non è dei nostri. E Gesù gli disse: ma che fai? Fallo fare, perché non c'è nessuno che può fare un miracolo nel mio nome e poi parlare male di me. Chi non è contro di voi è per voi. Quindi quello non era contro Gesù, contro si faceva così, se vi ricordate, anche nella vita di Mosè, quando Mosè invoca lo Spirito Santo sugli effusionandi, diremo, sui 70, Eldad e Medad, questi due erano fuori dall'accampamento, non erano venuti alla giornata di effusione, però lo Spirito Santo li ha raggiunti lì dove erano e cominciarono a profetare. Giosuè, che all'inizio era uno dei chierichetti fanatici, e subito corse da Mosè: impediscili, io lo devo impedire a quelli di profetare, ma fossero tutti profeti nel popolo di Israele. Però ci sono sempre quelli che stanno sempre sul Kibalà, perché Gesù, lo Spirito, è nostro, oh, pazienza. Gesù sale su questa barca, Gesù è sempre accondiscendente, è veramente quel papà misericordioso, accondiscendente a questi apostoli che lo sequestrano, e lui si mette a poppa su un cuscino e dorme, Poi si scatena la tempesta. Lui dorme. Questo dormire, dal punto di vista teologico, viene chiamato una specie di morte. Difatti il cuscino, proskephalaion, bello che l'ho pronunciato prima, ma poi sempre mi confondo con questo proskephalaion, è il cuscino che si metteva sotto i defunti quando venivano punzati, quando venivano preparati. Si metteva questo cuscino prima di metterlo nel sepolcro, quando tutta la gente veniva per piangerlo, per consolare. Quindi è il cuscino della morte. Ma questa morte per Gesù, ricordiamoci che non esiste. E cosa dice al Lazzaro? Non è morto ma dorme. La figlia di Gairo, la bambina, non è morta ma dorme. Cimitero significa dormitorio. Quindi Gesù è nella morte. E doppio riferimento: quando sequestriamo Gesù, quando allontaniamo gli altri, noi diamo la morte a Gesù. In quel giorno, sì, siamo nel tempo della risurrezione, ma soltanto nel calendario liturgico. Poi ci comportiamo secondo le tenebre, sequestriamo e diamo la morte, facciamo una regressione, verso il Venerdì Santo. E Gesù, questa morte, risuscita, si sveglia e dalle grida degli apostoli: non ti importa che moriamo. Come non ti importa? Gesù ha dato tutta la vita per noi, per loro, e non ti importa che moriamo. E Gesù fa questo esorcismo: taci, calmati, i 20, tra l'altro è detto chiaramente, sono 20 e i 20 sono gli spiriti contrari. Gli spiriti contrari si calmano, viene la bonaccia, loro si interrogano, fanno sempre quelli caduti dal pero, si interrogano, dice, ma chi è quest'uomo a cui anche i 20 gli obbediscono? Ma Gesù li rimprovera. Perché siete così paurosi? Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Non avete ancora fede? E questo mi pare che lo ha citato anche il Papa in quella preghiera del Venerdì Santo, o giovedì, no, venerdì, è quella dove è andato l'indulgenza plenaria senza condizioni. E ha dato e quindi questa paura e la fede dovremmo andare oltre la paura. In fondo Gesù aveva già detto: io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni, e sopra ogni potenza del nemico. Quindi Gesù ha dato questa autorità. Se ne parlava nella messa della misericordia: Chiesa, riprenditi la tua autorità. Gesù ci ha dato un'autorità e nella volta scorsa, se aveste fede quanto un granellino di senape, cioè quanto una puntina impercettibile, potreste dire voi a questo monte spostati e gettati nel mare, invece di stare lì a piagnucolare. Fede significa, allora in questo caso, andare oltre la paura. Avere paura è normale. Tutti abbiamo paura per determinate cose. E la fede invece è quella che ci fa andare oltre la paura. Abbiamo paura, però avendo l'autorità del battesimo, avendo l'autorità di Cristo, noi possiamo ordinare a quegli elementi che determinano paura in noi di allontanarsi, li sgridiamo e li portiamo alla obbedienza. In fondo tutti abbiamo avuto la stessa misura di fede. Romani 12, 3. Tutti abbiamo la stessa fede, questa fede bisogna commerciarla, impiegarla per camminarci. Di per sé questo è il passo, ma dicevo che è un cavallo di battaglia per quanto riguarda la preghiera del cuore. Tutti quelli che fanno preghiera del cuore, meditazione, chiamiamola meditazione, spiegano questo passo. Anche nelle altre religioni, se voi fate qualche corso di respiro, qualche corso di meditazione alternativa, vi diranno anche Gesù ha usato il cuscino della meditazione. Attenzione, come dicevo ieri, nell'omelia di ieri, citano Gesù sempre come un profeta, non come il figlio di Dio. Un profeta equiparato a tutti gli altri profeti. E questo potrebbe essere il cuscino della meditazione. Quando tu cominci a fare, ecco la difficoltà di tanti, ecco qualcuno, un amico diceva che fatica farla. Ci credo, è una fatica specialmente all'inizio oppure quando vivi determinate cose. Quando tu ti entri nella camera, chiudi la porta, spegni il cellulare e chiudi le imposte e quindi entri in questa morte, entri in questo silenzio, tutte le voci che ci sono nel tuo mare, il nostro cuore a volte è paragonato anche ad un mare, tutte queste voci cominciano a urlare. Tutto quello che era stato distrazione, la distrazione delle persone, della televisione, della musica, delle cose, tante cose, e adesso non li abbiamo più e quindi si scatena una tempesta dentro di noi, una tempesta che noi possiamo sedare. Durante la preghiera del cuore non possiamo fare l'esorcismo, non possiamo ordinare. Durante la preghiera del cuore noi facciamo l'esorcista per eccellenza, l'esorcismo per eccellenza. Noi pronunciamo le due parole che fanno scappare tutti i diavoli. Noi pronunciamo la parola Gesù e quindi ecco, e pronunciamo la parola grazie. Se Se c'è una cosa che il diavolo non può sopportare, sono queste due cose: il nome di Gesù e la gratitudine. E siamo tranquilli che lui scappa. E questa discesa nel profondo, perché nella conversione, nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Quindi salvezza, di cui questo è Isaia 30, 15, un versetto molto bello. Nella conversione, quindi il cambiamento di questa testa, è nella calma che noi dobbiamo trovare, in questo abbandono confidente sta la nostra forza. E c'era un altro versetto che volevo, naturalmente, come al solito. Ecco, Santa Teresa d'Avila, che la citiamo sempre. Ma Paolo l'altra sera a tavola citava Santa Brigida. Queste due sante, due donne eccezionali, proprio loro dicevano che quando scendevano nel profondo riuscivano poi a cambiare il mondo, ovvero quel mondo che era dentro di loro e che poi con la loro presenza avrebbero fatto la differenza, in poche parole. Ma quello che mi piace pure è quello che diceva Sant'Efrem, che la preghiera di silenzio, così la chiama lui, e dopo quella preghiera di silenzio, dalla sua bocca, quando lui parlava, uscivano palle di fuoco, perché il cuore era infuocato. Si chiama preghiera del cuore perché tende a convertire il cuore, a guarire il cuore. Sempre ieri Gesù diceva stolti, pazzi e tardi di cuore nel credere. Perché è nel cuore che che si vince. E nel cuore noi troviamo la mente profonda, la mente di Dio, la filosofia per eccellenza. E in questa, il passo fondamentale della preghiera del cuore è quello che il Signore mi diede a me nell'effusione, nella mia effusione che feci nel 1985 come seminarista, e chissà quando potremo fare l'effusione di questo corso che abbiamo interrotto a causa della pandemia. Il passo fondamentale è: poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai, ecco la conversione, crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore, infatti, si crede per ottenere la giustizia. E con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Ecco che allora è nel cuore che noi dobbiamo vincere, fare la differenza. È nel cuore che dobbiamo convincerci, anche in questo tempo di pandemia, in questo tempo in cui siamo tutti impauriti di morire o di ammalarci, ma ricordiamoci che noi abbiamo un ministero di guarigione. Io sono il Signore, colui che ti guarisce. Addirittura questo è nel secondo libro della Bibbia, nell'Esodo, Esodo 15, 26. Io sono il Signore che ti guarisce, mandò la sua parola e furono guariti. Basta una parola e io sarò guarito. Noi recitiamo durante la preghiera del cuore la parola per eccellenza, Gesù. Quindi, e tutte le guarigioni avvengono nel nome di Gesù. Crediamoci, ormai siamo verso la fine di questa pandemia. Almeno riprendiamoci questo concetto basilare della guarigione, e noi che siamo proprio, che ne abbiamo questo ministero, e riprendiamoci, visto che si è parlato tanto del cantico, questo rapporto d'amore che dobbiamo avere. Tutti noi siamo assetati, affamati d'amore, e tutti quelli che beneficiano del matrimonio, anche di altre partner, cose, e ci si accorge come il cuore di un'altra persona non riesce a saziarti completamente. Chi ti sazia completamente è Gesù. E Cantico 6, capitolo, versetti 3, 4. Il mio amore è venuto a godersi il suo giardino, a raccogliere gigli tra le aiuole di piante profumate. Io sono del mio amore e il mio amore è mio. Riprendiamoci anche questa dimensione dell'amore. E siamo presi da tante cose, da tante paure, da tanti messaggi, ma il messaggio principale che do di mi, do di li, vani lo. Io sono tuo, tu sei mio. Questo canto lo abbiamo, e sarebbe il caso di riprenderlo. Do di li, vani lo. Io sono tuo e tu sei mio. E allora, se riusciamo a viverlo, non a livello di idea, ma a livello di cuore, cambieranno tante cose. Passiamo alla pratica.